Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù. Vogliamo leggere il testo di riferimento nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Pensiero chiave per comprendere meglio quanto diremo: il pericolo che il predicatore del Vangelo corre e tutti i credenti sono predicatori, laici o pastori, pastori o laici, è quello di attirare l'attenzione su di sé lasciando in ombra o addirittura dimenticando Cristo. Il messaggio del Vangelo è Cristo, il messaggero che lo dà. È solo uno strumento nelle mani di Dio. Cristo deve essere esaltato e l'uomo o la donna che lo predicano abbassati. Ma che cosa significa nella pratica predicare Cristo? È la domanda alla quale cercheremo di rispondere con l'aiuto del Signore. Cosa significa predicare se stessi, predicare noi stessi invece di predicare Cristo? Diciamo che il termine predicare non è soltanto riferito al pulpito, ma alla testimonianza cristiana in generale. L'Apostolo si riferiva con molta probabilità ai falsi dottori che c'erano un po' in tutte le chiese, e quindi anche in quella di Corinto, e che cercavano di seminare zizzania. E l'Apostolo si riferisce sempre con parole molto severe a questi falsi apostoli, questi falsi fratelli. Per esempio, se leggiamo l'inizio del capitolo, Seconda Corinzi, capitolo 4, il versetto 1, il versetto 2, ce ne accorgiamo. Perciò, scrive l'Apostolo, avendo noi tale ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Di chi parla qui l'Apostolo Paolo? Non certamente dei pagani. Parla di quelli che si chiamavano cristiani, ma si davano, dice, a intrighi vergognosi. Cosa saranno stati? Non lo so, certamente non buone opere, non una buona condotta. E poi dice: noi non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio. Vuol dire che c'erano degli elementi nelle chiese che astutamente si comportavano ipocritamente e che falsificavano la parola di Dio. Predicare se stessi significa vantarsi della propria sapienza. L'Apostolo dice, scrivendo ai Corinzi, prima epistola, capitolo 8, versetto 1, le famose parole, seconda parte: la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Cioè, se noi come cristiani abbiamo una certa conoscenza, oggi la parola conoscenza dovrebbe essere tradotta con cultura. Se noi abbiamo una certa cultura, attenzione che non ci gonfiamo come molti, che si esaltano, si vantano. Quindi è una conoscenza e una cultura usata male. L'Apostolo dice no, noi non predichiamo noi stessi. Predicare se stessi significa abbassare, dimenticare Gesù Cristo. No, il centro della nostra predicazione deve essere Gesù Cristo. Cosa significa predicare Cristo? In parole povere, in parole semplici. E allora io non posso fare a meno di rileggere il famoso brano della Prima Corinzi, capitolo 1, dal versetto 17 fino al versetto 31. L'Apostolo qui dice, parla della sapienza del mondo e della sapienza di Dio, mette in opposizione queste due sapienze, questa conoscenza umana e la conoscenza divina. E il messaggio che rivolgeva ai fratelli e alle sorelle di Corinto ovviamente è valido per tutti i tempi, quindi anche per noi. Prima Corinzi capitolo 1 versetto 17. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto il Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti per la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Un meraviglioso brano che dovremmo imparare a memoria e dovremmo avere sempre presente quando parliamo di questi problemi. E quindi predicare se stessi significa vantarsi, significa esaltare se stessi, ma qui dice chi si vanta si vanti nel Signore. E allora dice che siccome gli uomini con la loro cultura, con la loro sapienza, non sono arrivati a giungere alla conoscenza di Dio, il Dio si rivela attraverso la pazzia della predicazione. Questo è il pensiero dell'Apostolo Paolo. La predicazione di Cristo è pazzia, pazzia per quelli che sono del mondo, che non hanno la conoscenza di Dio, ma il Dio vuole rendere pubblica la salvezza attraverso la pazzia della predicazione. Cioè è una cosa da non prendere in considerazione. Vi ricordate l'Apostolo Paolo che si mette a predicare lì di fronte all'Acropoli, sull'Areopago, si mette a predicare il Dio unico che è il creatore, Signore del cielo e della terra, fa ridere gli ateniesi, come molti oggi ridono e considerano la predicazione di Cristo e della salvezza una pazzia. E con i matti non è che si possa discutere, i matti sono matti e basta, fanno ridere, fanno compatire. Questo significa predicare Cristo, fratelli e sorelle. Predicare Cristo significa essere pronti, come Paolo, a mettersi tra i perdenti. L'apostolo era uno dei migliori cervelli dell'impero romano, non soltanto della sinagoga prima e della chiesa cristiana poi, era uno degli uomini più colti del suo tempo dal punto di vista filosofico, dal punto di vista teologico, dal punto di vista della cultura in generale, poliglotta, parlava l'aramaico, parlava il latino, era cittadino romano, parlava l'ebraico, parlava il greco, eppure ha scelto di mettersi tra i perdenti, tra quelli che fanno ridere i cosiddetti ben pensanti. Fratelli e sorelle, vi dico una cosa: se noi non siamo capaci, come l'Apostolo Paolo, di schierarsi fra i perdenti, noi non predicheremo Cristo, noi predicheremo noi stessi, la nostra sapienza, la nostra cultura. No, non è quello che vuole Dio, non è l'autoesaltazione, è l'esaltazione di Cristo. E l'Apostolo qui dice: i giudei chiedono i miracoli, lo hanno chiesto il miracolo a Gesù Cristo, i greci invece chiedono sapienza, chiedono cultura, ma noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. Voi ve li immaginate? Cerchiamo di andare in quella società di 2000 anni fa. Parlava a un mondo romano, ma pieno di cultura greca, ma poi anche il mondo romano, ma che razza di annunzio dare la salvezza nel nome di un uomo crocifisso in mezzo a due ladri? Ma voi ve l'immaginate questo? Probabilmente noi dobbiamo fare un grande sforzo e non ci riusciremo ancora. Ma che cosa sta dicendo questo qua? È un uomo colto, eppure racconta delle storie simili. Eh sì, è la storia più meravigliosa che ci sia, quella della salvezza. Dice: noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio, secondo gli uomini, è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. E poi fa una descrizione della Chiesa, la Chiesa di Corinto, anche nelle altre grandi e piccole città dell'impero. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Eh sì, il messaggio di Cristo fu accettato prima di tutto da chi? Da poveri, poveri, schiavi, servi, piccoli artigiani. Non ci sono molti nobili, non ci sono molti sapienti, molto colti, ma Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Io credo che questo dovrebbe essere un incoraggiamento per noi del XXI secolo, ubriaco della propria scienza, della propria cultura, della tecnica, delle scoperte. Incoraggiarci a non perdere la fede, a non perdere il senso delle proporzioni, perché il problema è ancora quello di 2000 anni fa. Conoscenza di Dio o conoscenza del mondo? Conoscenza secondo Dio o conoscenza secondo il mondo? E l'apostolo Paolo, e questo lo dice negli Atti, al capitolo 20 e al versetto 27, era un uomo che spiegava tutto il Vangelo di Gesù Cristo, spiegava tutto il consiglio di Dio. 20, versetto 27, l'apostolo sta tenendo il famoso discorso agli anziani di Efeso, riuniti a Mileto, mentre sta per imbarcarsi per andare a Gerusalemme, e l'apostolo, dopo aver parlato del suo ministero, dice così, versetto 27: perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Tutto il consiglio di Dio, che cosa vuol dire? Vuol dire annunziare la scrittura non in modo mutilato, annunziare il Vangelo non in modo anacquato, diremmo noi oggi. E Gesù disse ai discepoli, e qui ritorna il pensiero di Gesù: andate, predicate, battezzate, insegnate tutte quante le cose che io vi ho insegnate. Quindi, fratelli e sorelle, presentare tutto il consiglio di Dio significa presentare Gesù Cristo in tutta la sua completezza. Gesù Cristo, centro della profezia e centro della storia, non dimentichiamolo. Tutto ruota intorno a Gesù Cristo. Infatti, anche quelli che non credono sono costretti a dire 2000 avanti Cristo, 2000 dopo Cristo. Cristo ha spaccato la storia in due. Non si può ignorare Gesù Cristo. Quindi, se Cristo è centro della profezia e della storia, noi dobbiamo predicare l'escatologia, cioè le profezie che concernono non soltanto la prima venuta di Cristo, ma anche la seconda venuta di Cristo, come insegna l'Evangelo. Gesù Cristo si riferiva all'Antico Testamento, alle profezie che parlavano di Lui. Gesù Cristo annuncia il suo ritorno. Quando i cristiani non parlano e non predicano sull'escatologia, non fanno il loro dovere. Molti si limitano a predicare Cristo crocifisso, mettendolo su una croce, così come un morto. Ma Cristo è risuscitato! Non cercatelo fra i morti, dissero gli angeli ai primi cristiani che andarono a vedere e trovarono la tomba vuota. Ma perché cercate il vivente tra i morti? Cristo è asceso al cielo, Cristo intercede per noi, Cristo ritornerà. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire annunziare, come Paolo, tutto il consiglio di Dio. Questo è predicare Cristo Gesù, nostro Signore. Non soltanto un vago accenno alla salvezza dal punto di vista sentimentale, no, significa affondare il bisturi della conoscenza della parola di Dio, per trarne, come i ricercatori antichi, i valori, come lo scriba tira fuori i valori dalla scrittura. Così dobbiamo fare noi. Questo significa predicare Cristo nella sua completezza, quindi ritorno di Cristo, giudizio, e in attesa del giudizio riforma, ritorna alle origini. E mi piace l'espressione dell'apostolo, sempre nel testo di riferimento, che dice, dopo aver detto: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Ricordatevi che ogni volta che il Nuovo Testamento ritorna il sostantivo, la parola servo, c'è scritto schiavo. Schiavo. I servi di oggi hanno la tredicesima, hanno il giorno libero, hanno la macchina. Gli schiavi non avevano niente, soltanto occhi per piangere e il dorso per ricevere frustate. C'è nella predicazione di Cristo e del suo Evangelo un termine che non piace molto a tanti cristiani, il termine servizio. Noi siamo vostri servi. Il servo del Nuovo Testamento, lo schiavo, è completamente dedicato al suo lavoro per il suo padrone. Non ha diritti civili, non ha diritti politici, spesso gli viene negato il privilegio di avere una famiglia, se mette al mondo dei figli, i figli diventano schiavi, eccetera. Fratelli, lo comprendiamo noi questo termine in relazione alla predicazione del Vangelo di Cristo. Predicare Cristo Gesù e non noi stessi. E noi siamo vostri servi. Servi di chi? Oggi che tutti parlano di emancipazione, parlano tutti di diritti, parla poco di doveri. Noi siamo chiamati a essere servi, e Gesù Cristo è stato servo in mezzo ai servi. Noi, dice, ci dichiariamo vostri servi. E sì che queste chiese davano dei grattacapi all'apostolo e ai suoi collaboratori. Ma quanti problemi! Ma quante beghe! Problemi e beghe che ci sono stati e ci saranno sempre nelle comunità, fatti da uomini e donne, fino a quando tornerà il Signore. Ma l'apostolo dice: noi ci dichiariamo vostri servi. Però non era un modo di dire come oggi, era proprio un modo di sentire la serietà del ministero. Noi siamo vostri servi. L'apostolo Pietro, quando parla anche di questo problema, voi ricorderete quel testo della prima epistola di Pietro, al versetto 1, rispecchia un po' il pensiero dell'apostolo Paolo, lo ingrandisce, lo allarga. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Qui è un monito ai predicatori, agli anziani, ai pastori, ai responsabili di chiese. Dice: voi dovete servire il gregge come serve un pastore, non dominarlo. È il Dio che ha cura del suo gregge, è il Dio che è il padrone del suo gregge. Noi siamo soltanto dei servitori, noi ci dichiariamo vostri servi. Che bella espressione! Quando nella Chiesa si realizza questa realtà, questa verità, è una cosa bellissima. Allora penso che i problemi diminuiscano. Quindi noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Non è il vanto, fratelli e sorelle, non è l'autoesaltazione, ma il servizio che non soltanto oggi, ma è sempre stato disprezzato, sempre stato disprezzato. I poveri sono sempre stati disprezzati, il ricco viene valutato, anche se è un testone, non capisce niente, è valutato che è ricco. Il povero, che magari è più intelligente del ricco, testone, e non ci vuole molto, ma chi gli bada al povero? Il povero è povero? Ecco. Ora, fratelli e sorelle, il Dio ci invita a una cosa molto seria che dobbiamo considerare ognuno per proprio conto. Non dobbiamo predicare noi stessi. Dobbiamo predicare Cristo. Vi voglio raccontare una storia brutta. C'era una volta un pastore che predicava se stesso. Non credo purtroppo che fosse un esempio unico. Oratore, e al centro del suo ministero metteva sempre se stesso. La sua sapienza, la sua conoscenza, e battezzava. Soltanto cosa succedeva? Che quando questo pastore veniva trasferito, molte delle persone che aveva battezzato se ne andavano. Voi mi direte perché? Perché quello aveva costruito su di sé, non su Cristo. Quando un pastore, per ragioni della direzione, viene trasferito in un'altra comunità, i membri che ha portato l'Evangelo devono rimanere o no? Cosa ne pensate voi? O si fanno trasferire con il pastore? Ma no, è una stupidaggine quello che sto dicendo. Io ho sempre usato questo paragone: la Chiesa è come un tram, come un autobus. Adesso non rende molto l'idea perché sono cambiate molte cose, però l'autobus a un certo momento ha una fermata, c'è il cambio di autista o il cambio di manovratore se è un tram, sale un altro, però quest'altro dove porta il tram? Mica per conto suo. Dove porta l'autobus? L'autobus ha una meta fissa, no? Capolinea va là, piazza, eccetera, eccetera. Se gli uomini cambiano, non importa, l'importante è che la Chiesa vada nella direzione giusta. La nostra direzione qual è? Che ci sia la guida della Chiesa terrena, un responsabile o l'altro, non importa, la Chiesa deve andare avanti. Ma quando quel predicatore era trasferito, se ne andavano i membri, e per forza, quello aveva costruito su di sé, Quindi quando venivano gli altri, no, ma questo predica, quell'altro andava bene, questo no. Non è la conclusione alla quale io sono arrivato? Io ci sono arrivato con tristezza a questa conclusione, perché è così. Noi dobbiamo predicare Cristo, che è il centro dell'Evangelo, della salvezza, dell'amore di Dio, è la roccia. Noi siamo dei piccoli ciottoli come Pietro. E vorrei leggere 1 Corinzi capitolo 3, versetto da 9 a 13. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, io ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Fratelli, la testimonianza cristiana non è un giochetto culturale di cui menare vanto. Se abbiamo conoscenza, la conoscenza deve essere sotto il controllo rigido dello Spirito Santo, altrimenti non vale niente. E l'apostolo era uno di quegli uomini che con la grazia di Dio e uno sforzo di volontà teneva questi talenti di conoscenza sotto il controllo dello Spirito. Che il Signore ci aiuti a fare la stessa cosa e a dire come Lui: noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il nostro Signore, e noi ci dichiariamo vostri servi. Che belle parole! Se sono tradotte nella realtà sono una grande benedizione. Se rimangono solo le parole nella Bibbia, valgono poco. Che Dio ci aiuti a metterle in pratica, è la mia preghiera. Amen.